Buongiorno, buongiorno, Andrea Cibei, che fame ieri riguardo alla zuppa che non c'è stata, mi scuso, ma veramente avevo fatto veramente lunedì, avevo fatto un casino, cioè avevo veramente fatto tardi. Allora, che cosa è successo oggi sui giornali? Ma non ci siamo persi molto perché vedete che oggi ci sono delle cose che vi faranno impazzire. Vabbè, intanto partiamo dalle cose serie, dalle cose importanti, dalla prima pagina del Corriere della Sera, da quello che è successo ieri al Senato, la Meloni, la Russia è stato un voto farsa. E il Corriere della Sera apre su questo e dice la Meloni che ieri al Senato dice che quello del ovviamente quello che lei pensa è che la vittoria di Putin all'87% ha rappresentato un voto farsa. In questo oggi Mattia Feltri sulla stampa ricorda come percentuali bulgare, come si suol dire, le hanno prese anche Mussolini, le hanno prese anche tanti altri dittatori, altri autocrati, ma non sempre il popolo ha ragione, nel senso che durante le dittature e le autocrazie, come posso dire, ci potrebbe essere qualche elemento un po' distorcente del voto popolare. Il domani invece ha una posizione completamente diversa e ci spiega una cosa fantastica, e cioè scopro sul domani, che è tipica ideologia de benedettiana, che il voto non basta, il popolo non ha sempre ragione. Quindi la cosa è un po' diversa rispetto a come la pone, diciamo, il Feltrino, rispetto a come la pone il domani. Il domani invece pone la questione proprio come eticamente, non è detto che il popolo abbia sempre ragione, beati loro. Beh, la cosa più divertente oggi invece è la Peduzzi del Foglio, divertente su queste analisi, e secondo l'immaginifica, come possiamo dire, ricostruzione della Peduzzi, che dà un po' il senso, diciamo, di una certa sinistra romana e non solo, e torinese, che pensa queste cose, il fronte Putin, Trump e Musk si salda scontro sul tema dell'immigrazione. È un fronte, come dice, anti-occidentale, un fronte anti-occidentale. Quindi ci sarebbe un fronte anti-occidentale di Trump, Musk e Putin. E questa è la teoria, diciamo, bizzarra, ma sicuramente molto apprezzata da settembrini, e cioè che c'è questo giro di antioccidentali. Forse è un po' più antioccidentale il concetto della woke culture che invece Musk e Trump nel loro piccolo e anche nel loro esagerato cercano di combattere, ma non voglio convincere nessuno di questo. Seconda notizia della giornata sono i 20 anni al killer di JoJo, un 17enne che sparò, vi ricorderete, alle 5 di mattina in un piccolo pub al centro di Napoli, ed è stato condannato a 20 anni di carcere. Questo ragazzino di 17 anni, che peraltro ieri la madre di JoJo era soddisfatta di questa condanna, beh, insomma, è stata minacciata e dice la mamma: ma quale pentimento? Mi sfidava pure in aula. Pare che il padre di questo ragazzino gli abbia fatto pure il segno della pistola. Beh, insomma, quella è una storia pazzesca, e devo dire la verità, sono ben contento che sia stato condannato a 20 anni, perché quello è un crimine poi senza senso, senza nessuno. E poi ha quel senso oggi, dicevo nei giornali, di una cosa che sarebbe potuta capitare a tutti noi, in un piccolo pub, senza nessun, cioè non ti sei trovato in una condizione che dicevi cavoli, rischiosa, cascato dal letto, e no, magari siamo sempre verso quest'ora, come possiamo dire, come la primavera oggi, oggi è il 21, no, oggi è il 20. Vabbè. Ipsos fa i sondaggi per il Corriere della Sera su quello che succederebbe alle elezioni europee a 3 mesi dalle elezioni europee, e dice che arretra la maggioranza di popolari, socialisti, liberali, la orribile maggioranza Ursula, che peraltro aggiungerei anche i grillini che l'hanno votata, quella che ha portato alle stronzate del Green Deal europeo. Vi segnalo peraltro che oggi la Banca Centrale Europea, una ricerca della Banca Centrale Europea, apre il Messaggero, dice che il Green Deal europeo porterà a una grande riduzione della produttività in Europa. E ci voleva uno studio di Francofonte forte per capirlo, ci arrivavamo tutti che le stronzate del Green Deal europeo avrebbero portato dei problemi, ma comunque questa grande maggioranza, liberali, socialisti e popolari, secondo il sondaggio dell'Ipsos, avrebbe ancora la maggioranza, quindi il tema è politico, e cioè veramente i popolari devono stare con i socialisti e governare questa Europa con i socialisti in questa maniera, e questo tema politico in realtà porta a una seconda considerazione. Giovanni Love, Joe, ciao da Malpensa. Qual è la seconda considerazione? È che in realtà sono in grande risalita le destre in tutta Europa. Cosa dice questo sondaggio rispetto all'Italia? Beh, dice una serie di cose che riguardano i partiti italiani: Fratelli d'Italia al 27%, il Partito Democratico al 19%, il Movimento 5 Stelle incredibilmente non tiene, più che tiene, 17,4%, Forza Italia e Lega all'8,2%, tutte e due, Italia Viva neanche un seggio al 3,4%, Azione di Calenda sotto Italia Viva al 3% e invece sopra il 4% Alternativa Verdi e Sinistra, che avrebbe due seggi. Però il punto fondamentale è che queste elezioni europee darebbero 24 seggi alla Meloni, 17 seggi alla Schlein, 16 seggi al Movimento 5 Stelle, 7 seggi ciascuno Forza Italia e Lega e due seggi alla sinistra estrema. Con il sistema proporzionale, questa merda di sistema proporzionale che qualcuno vuole rivendicare come la prima repubblica eccetera, in Italia non potrebbe governare nessuno, come dimostra bene questo specchietto, per cui è un sistema proporzionale quello europeo con una barriera al 4%, quindi se prendi sotto il 4 Calenda e Renzi non prendono neanche un seggio, gli altri prendono i seggi, quindi c'è anche una barriera. Ma contati i 14 seggi di Forza Italia e Lega più i 24 diciamo della Meloni, fa 38 seggi. Questi 38 seggi sono molto più dei 17 del PD, sono più dei 16 del Movimento 5 Stelle, ma i sommati 17 e 16 fanno 33, con i due diciamo della sinistra fa 35, cioè ballano 3 seggi a favore della destra con questo sistema, se fosse il proporzionale. Beh, Oscar Muroloi Landi, scusami se ti ho ci ho messo tanto per mettere il tuo nome, grazie per il tuo badge da 12 euro, chissà che 11,99, forse perché tolgono le tasse già gli amici di, come si chiama, qua di vado su ultime due cose leggere e poi vado alla scuola di Pioltello e Torino che mi ha fatto impazzire. Maurizio Crippa oggi si occupa della privacy di Iacchi perché si è arrabbiato con Vespa perché ci sarebbe stato un drone sulla casa di sopra la villa di Iacchi, e lui dice: ma scusa, ma voi non siete gli ex proprietari del Corriere della Sera che facevano le foto a Topolanek nella casa di Berlusconi a Villa Certosa? Lui si era intrufolato nei giardini e voi dicevate che quelle foto dovevano essere pubblicate, e si fece pure un libro in difesa della libertà di stampa. Beh, la difesa della libertà di stampa vale quando rompi i coglioni a Berlusconi e al topolone di Topolanek, chiede ironicamente Crippa, e non vale invece per la famiglia Elkann. Boh. Sallusti invece se la prende con Repubblica da un altro punto di vista, perché ieri è stata chiesta la condanna a 8 anni della Di Fini per la casa di Monte Carlo. Ricorda come il giornale fece quella grande inchiesta solitario contro tutti, e tutti quanti continuavano a dire, a partire da D'Avanzo, che quella era la macchina del fango, e anche Ceccarelli ieri continua a dire che era la macchina del fango. Ma com'è possibile che noi facciamo un'inchiesta senza dossier, senza spioni, semplicemente perché il grande Caputo ci racconta di questa cosa perché l'aveva vista la casa a Monte Carlo dove Fini alloggiava? Noi facciamo un'inchiesta giornalistica e siamo la macchina del fango, tutti gli altri dossier eccetera sono delle verginelle. La scuola di Pioltello, dove oggi nessuno la chiama col suo nome, perché nessuno chiama la scuola di Pioltello dove festeggeranno l'ultimo giorno del Ramadan non andando a scuola col suo nome? Perché è il nome di un bambino arabo di 12 anni pakistano ucciso perché si era ribellato alla schiavitù, una cosa eroica di questo ragazzino. Fa parte della nostra cultura? Fa parte del nostro mondo? È ancora un problema nostro? Il nostro problema, semmai, è che arrivano dei pakistani qua e che considerano le loro figlie come delle schiave bambine. Quindi io avrei capito se avessimo intitolato una scuola a Savannah, vi ricorderete la ragazza che è stata uccisa dai genitori pakistani. No, noi andiamo a prendere il bambino pakistano e gli intitoliamo una scuola che nessun giornale oggi chiama come tale, se non la scuola di Pioltello, perché noi italiani, abbiate pazienza, non ci ricordiamo quel nome. Siamo dei razzisti, dobbiamo chiedere scusa perché siamo bianchi, perché non abbiamo più la schiavitù da anni. No, perché noi abbiamo il coraggio di dire che non c'entra un cazzo con la nostra cultura lo schiavismo. Poi possiamo anche intitolare una scuola, ma quando inizi a scendere l'inferno ci vai a piccoli passi. Si intitola una scuola a un eroe pakistano, fantastico, ma molto lontano da noi. Poi dopo c'è il Ramadan, beh, ovviamente non possiamo che celebrarlo l'ultimo giorno di Ramadan non facendo venire i ragazzi a scuola. Oggi il Corriere della Sera che cosa mi spiega? Ma era solo per motivi pratici, perché non verrebbero tanti mattini. No, 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 oggi lo spiega bene la stampa, come l'ha spiegato bene il preside. I motivi non sono solo pratici, sono politici, perché è una mossa di inclusività. Allora, quando arriveranno gli Amish in Italia, quando arriveranno i cattolici integralisti che non vogliono mangiare l'ultimo giorno della Quaresima, che facciamo? Li rispettiamo? No, siamo un paese che non rispetta più neanche le nostre tradizioni, figuratevi un po' voi se dobbiamo andare a rispettare quelle degli altri, che peraltro rappresentano un molto culturale molto diverso dal nostro. E allora, quando io leggo oggi sulla stampa lo straordinario pezzo della Saraceno che mi dice che il preside dovremmo ringraziarlo della scuola di Pioltello, perché tutti, anche i progressisti, non si chiamano e non si ricordano il nome di questo cazzo di eroe, non se lo ricordano, noi dobbiamo tutti quanti ringraziare il preside della scuola di Pioltello, perché ha dimostrato di conoscere il contesto e ha mostrato rispetto. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ha capito di comprendere il contesto. Il contesto qual è? Che ci sono 40% non di musulmani, ma di persone che non sono nate in Italia. E questo vuol dire che quelle persone sono ben felici di essere venute in Italia, perché è Occidente, perché ha libertà, perché ha norme che sono figlie della rivoluzione francese, della rivoluzione illuministica. No? Per questo, quindi sono loro che devono capire il nostro cazzo di contesto, e l'hanno capito benissimo, perché da queste parti stanno venendo. Renato Bettarini, grazie per il tuo badge. È una cosa pazzesca, pazzesca quella di... è ovvio che poi, come sempre, il problema siamo noi. Guardate quello che è successo sulla scuola di Torino, oggi ne parla Lucetta Scarafia e la stampa di Torino è l'unica che lo mente. È una cosa che fa schifo, che fa schifo, e adesso ve la racconto, anzi ve la voglio far vedere perché ho cercato di mettere una foto. La vedete questa foto? È sopra di me. In questa foto, nella foto che vedono su il mio sito, ma che non vedete voi su Instagram, c'è il senato accademico di questa minchia dell'Università di Torino, e dietro al senato accademico di questa minchia dell'Università di Torino ci sono i ragazzi di Cambiare Rotta, che sono giovani studenti che loro si definiscono comunisti, giovani studenti comunisti nel 2020. Ci sono dei giovani studenti comunisti, Cambiare Rotta, che hanno nostalgia per i tempi delle Brigate Rosse, che non fanno parlare all'università liberali come Capezzone, che sono che ci considerano tutti fascisti. Questi giovani studenti comunisti, in questa foto che vi faccio vedere, entrano durante la il senato accademico e dicono ai professori di votare una lettera per bocciare gli accordi con le università israeliane. Voi potete pensarla come vi pare su Gaza, potete essere diversi rispetto a me, ma se 20 ragazzi, 50 ragazzi, 70 ragazzi comunisti entrano durante il senato accademico dell'Università di Torino e quei cazzoni vigliacchi dei professori, perché qui il problema, cari professori, con la cravattina gialla, con la cravatta, in braccio conserte, in questa foto che vi faccio vedere, se voi professore cedete a 70 esagitati e votate una legge, una norma per cui boicottate i rapporti con le università israeliane, non tanto per quello che fate che è disgustoso, ma per come siete dei vigliacchi. Non c'è uno di loro che si è alzato e che ha detto: voi non rappresentate il corpo studentesco, i professori non seguono le urla di un gruppo di giovani di estrazione comunista. Aspettano di sentire magari che cosa ne pensano. I professori dovrebbero insegnare, questi sono dei follower, questi dovrebbero essere i vostri professori, questi dovrebbero essere quelli che ci dicono come andare nel futuro. Questi sono persone che voi studenti dell'Università di Torino dovete, per primi, la maggioranza silenziosa, ma non per Israele, ma è per la loro pavidità. Dove cazzo sono i professori di un tempo che non si fanno mettere i piedi in testa da quattro estremisti comunisti o fascisti? Dove sono? Dove sono? a meno che non siano anche loro tutti colpevoli, anche loro tutti convinti che non si debba fare un accordo di scambio commerciale. Scampo culturale con Israele. Ed il sermone dello pseudo imam all'Università di Pisa con l'applauso finale, bravissimo Cosimo. Cioè, il problema qua non sono gli studenti, i giovani studenti comunisti sono sempre esistiti, non è che ce ne accorgiamo oggi che nell'università, anzi, quelli degli anni 70 sparavano, quelli degli anni, e questi speriamo non lo facciano mai. Qua il problema è la tenuta del corpo docente. Il corpo docente è un corpo simile a quello che firmava, non esagero, quello che firmava e sottoscriveva le leggi di Mussolini, perché nessuno di loro ha il coraggio di alzarsi e dire: io a questa pagliacciata di quelli di fuori, come cazzo si chiama, di rotta, io non dico tanto di, voglio dire, un professore alla mitica, al mitico, come il mitico Bassani, che sia contrario alle norme liberticide contro la pandemia, uno di questi professori che dica: smettiamola, che vi posso dire di essere tutti colpevoli, sentirci tutti colpevoli per il caso di Giulia Cecchettin. Io non pretendo di essere contro la politica woke, ma almeno contro a 70 facinolosi che entrano nel senato accademico, un professore che si alza e gli dica: sentite, questo è il senato accademico, qua voi non entrate e qua decidiamo noi in autonomia e sbagliamo noi in autonomia, non con la pistola puntata metaforicamente di un orribile manifesto di questi ragazzini. Quindi i professori sono i professori. Il problema non è cambiare rotta, sono i professori, è il senato accademico, è questa università di caga sotto. Sono quei professori, figli dei sessantottini, il procedimento si fa così, occupandosi dagli scranni dell'università. Disgustosa questa cosa dell'Università di Torino, disgustosa. Ma disgustosa in sé per quello che è successo in Israele, vabbè, BCE a fondo sul... L'ultima cosa, Repubblica decide oggi di aprire invece sul PNRR e la Corte dei Conti sarebbe contro il PNRR. Ma voglio dire, non c'è nulla di peggio di pensare che le mani dei nostri professori siano sui libri di quelli di cambiare rotta. È una cosa che ti fa venire lo sconcerto. Non so se voi avete dei figli, pensate di mandarli in un posto... Un professore che è così pavido, un professore che non ha l'intelligenza, la forza, la minima resistenza d'animo contro a quello che è avvenuto ieri, come può essere libero intellettualmente? Come vi potrà insegnare qualche cosa che non dico sia vero, ma che sia studiato, approfondito e non semplicemente figlio del consenso comune? Capite che cosa voglio dire? È una cosa... Questi non sono professori, sono polli allevati in batteria. Polli allevati in batteria. E anche loro rischiano, nella loro batteria, di essere davvero pericolosi. Ciao.